ciao G, come va? Non c'è male, sono qua, non ci credo pure tu, chiuso dentro la TV, chiuso qui, ma chi lo dice, non rinchiude la cornice, nessun quadro se d'ovore, anzi gli dà più valore, guardi un quadro e se la tela si trasforma in una vela, tu cominci a navigare nell'immensità del mare. La cornice, l'orizzonte che tu non raggiungi mai, vieni qui, stammi di fronte, via si parte insieme, dai. Ciao G, libertà, chi la prende e chi la dà, ma il cielo è sempre più blu, solo dove ci sei tu. Ciao G, dai spara, acqua azzurra ed acqua chiara, dai diamanti non nasce niente, ti si vede, ti si sente. Ciao G, come va? Come va?
Aspetta il microfono, allora si ricomincia tutto da capo, mi ributti la testa per piacere, allora, butta. Molto bene, allora si ricomincia tutto da capo, si vede che l'era spento fin dall'inizio, allora io iniziavo così, no? Però non è più la stessa cosa, oddio mio, come faccio il G, ecco il G, non c'è, devo cominciare io la trasmissione, non so che dire, non so che fare, non so che dire, ma insomma niente da fare, non tutte le ciambelle riescono col buco, sapete che anche la signorina il suo buco ce l'ha? Eccolo qui, c'è un buco qui, e quindi ci arrangeremo, no? Vabbè, ciao, mamma mia ragazzi, niente facile in questo mondo, a volte basta un clic e il microfono è spento, a volte basta un clic e il microfono è acceso, e a volte si può accendere con un fiammifero, lo so, un intero palazzo, un'intera città, Roma, poi pare non fosse stato nemmeno Nerone a dar fuoco a Roma, cioè, ma chi se ne frega, ormai, ormai, effettivamente, leggiamo un po' di cose che voi mi avete scritto, ragazzi, ragazze, uomini, donne, gay all'ascolto, vogliamo terminare questa lunghissima email di Enrico Rialti, sì perché insomma sapete quel ragazzo di 21 anni che ha avuto dei problemi anche il lupus e poi insomma gli hanno rubato il Walkman all'ospedale, mi ascoltava e così via, e, insomma mi dice non so se conosci la storia di Terry Fox, bel volpino Terry Fox. Dice un ragazzo canadese che nel 1980, sebbene ammalato di tumore osseo e privato di una gamba, decise di intraprendere una maratona attraverso il confine canadese per raccogliere fondi per la lotta al cancro e risvegliare la coscienza, anzi le coscienze, di fronte al problema della malattia. Anche dopo la sua morte la maratona è continuata e anno dopo anno la Terry Fox Foundation continua a diffondere il suo messaggio, a dare nuova speranza alla ricerca. La mia strada si è nuovamente intrecciata con Terry Fox, dice Enrico Rialti, proprio quando un anno fa mi è stata fatta la diagnosi di LES. I primi mesi sono stati confusi, non tanto di fronte alla malattia, dopo anni essere davanti alla ricerca di una diagnosi, ma di fronte alla domanda, e adesso come imposto la mia vita di tutti i giorni, mi sono ricordato della figura di Terry Fox e del suo impegno. È stato un aiuto in più per capire che non c'è male, malattia o dolore più forte della volontà. Per capire, quindi la volontà è più forte del male, no? Per capire ciò che volevo fare, avevo modo di dimostrare a me stesso e a chi mi sta intorno che è che comanda sulla propria vita, che i compromessi che tutti i giorni, io per un motivo ma tutti per uno e per un altro e così via, possono non essere una sconfitta e che possiamo non darla vinta alle nostre sofferenze. Ci tenevo a leggere questa parte in particolare. Noi uomini spesso dobbiamo pagare un prezzo per godere della nostra vita, ma possiamo anche essere un terreno incredibilmente fertile per far nascere frutti inaspettati anche dalle esperienze più forti. Quindi mi dice e conclude, a un appassionato di musica
Musica come te, ho il piacere di far sapere che nel mese di dicembre ho organizzato per testimoniare questo messaggio una maratona di musica e spettacolo per l'unità di oncoematologia del Maier, sapete, l'ospedalino, l'ospedale dei bambini di Firenze. Non voglio ora come ora romperti al riguardo, ma ti invito proprio come persona a esserci se vuoi, casomai se non è una scocciatura ti posso mandare qualche informazione al riguardo. Manda, io informerò anche i nostri teleitaliani. Indipendentemente da questo sono contento di essere riuscito a scrivere questo poema epico, non in versi ma quasi, che spero leggerai, e queste 3.000 righe con piacere ti concedo di insultare la mia prolissità, poi spero di averti lasciato almeno un sorriso, perché io ho riso davvero tanto con te, quindi grazie e buon lavoro Enrico. Grazie Enrico, grazie a te che hai saputo riscattare, insomma, attraverso la tua volontà il tuo male, hai saputo anche riderci, eh? Insomma, non è facile, non è proprio assolutamente facile. Va bene, mandami informazioni, dunque vediamo un po' altre notizie, cioè, le vostre notizie che mi mandate voi, perché sono notizie, no? Cioè, dunque, Sollecito di Perugia, Sollecito, sai quel ragazzo molto sollecito, no? Sì, a fumare gli spinelli, poi tutto il resto, non si sa bene se sia o non sia colpevole, dice che era al computer a scaricare Il favoloso mondo di Amélie, quindi non ha capito niente del film. No, un momento, allora, io... Tra l'altro penso che chi scarica i film da internet non stia lì ad aspettare che si scarichino, mette, scarica e va via, no? Cioè, può capire, non so se qui c'è un esperto di computer dall'altra parte della telecamera, se Lorenzo mi dice è vero che si scarica il film, uno lo mette in scarico e poi va a farsi, è vero? Una giratina, quindi uno va, vado, l'ammazzo e torno, no? Ecco, e si ritrova poi il film già fatto. Ci stavo scaricando dei film, non è una buona, un buon motivo. Per quanto riguarda Il favoloso mondo di Amélie, avremo modo di parlarne nei giorni prossimi, perché ho voglia di farvi vedere qualche immagine da quel film. È comunque è un film meraviglioso, evidentemente chi frequenta certi ambienti o fa certe cose o anche, insomma, in qualche modo ha delle frequentazioni di quel tipo, io credo che non possa essere uno che ha capito quel film lì. Del resto, se lo scaricava vuol dire che non l'aveva ancora visto. Dunque. E poi, oggi nel 1793, vedete, sono notizie proprio fresche, 1793, un tale Philibert Aspert cercò di orizzontarsi nelle catacombe parigine. Oh, belle! E il suo scheletro fu ritrovato 11 anni dopo e venne riconosciuto grazie alle chiavi e agli abiti, eh? Cioè, le chiavi e la macchina. Ma che la macchina, 1793? Questo poveraccio ben raffigura simbolicamente coloro che, affascinati da meandri filosofici, esoterici, eccetera, creati anche per i brillanti intelletti, senza condurre a luce alcuna, si privano del nutritivo cibo che rende sazi come vitelli ingrassati. Tonco Pen Fabrizio. Beh, non so che cosa volevi raccontarmi in effetti con questa cosa, peraltro le catacombe di Parigi le ho visitate, ma quelle sono piene di ossa, ma migliaia, centinaia e migliaia di ossa, di persone, di teschi, di tibie, ogni ossa, sì, c'era anche zio Tibia, mi ha salutato, oggi, ma lo sa quante ne ho trovate io di quelle bottiglie? Ah, quelle bottiglie ho fatto vedere l'altra volta, c'erano anche quelle del cola, sia bottigliette che boccioni. Sì, allora, dimmi se le trovate piene o vuote, perché vuote ne trovo tante anch'io. Ma piene, quelle della rovetina, no? La roveta, vero? Jimmy, mandi l'indirizzo di Teleitalia così ti mando un libro sugli UFO, grazie, ciao. Ma per carità di Dio, l'indirizzo è noto, quindi no, te lo dico anche, TVR Teleitalia, anzi G. CO, presso, TVR Teleitalia, aspetta, qui c'è la posta, via del Biancospino 29B, 50010, Capalle, Campi Bisenzio, Firenze, perché siamo a Firenze, ok? Vabbè. Dunque, certo che sì, caro G, viva i gatti, chi ne capisce ne rispetta la loro fragilità, un abbraccione e il solito bischero. Ma perché ti devi firmare il solito bischero? Io non capisco. Un'altra, un'email mi dice, ciao G, ho visto l'intervista a Corrado Malanga su internet, segnalata da amici. Conosco bene Corrado, a proposito del tuo invito a fare un'ipnosi in diretta, sono sicuro che Corrado non accetterà per ovvi motivi. Ti scrivo per invitarti a chiedere a Corrado qualche registrazione audio-video delle sue ipnosi, mandate in onda anche su altre trasmissioni con il consenso dell'ipnotizzato. Continua con queste iniziative e invita più spesso Corrado. Corrado, ormai manca poco tempo e occorre aprire più coscienze possibili. Ecco, mi scrive Bigfoot, piedone. Vabbè, d'accordo, sì, ma io resto in contatto. C'è anche tra non molto, il giorno 2, domenica, una riunione, un incontro in un paesino toscano con queste persone. Ci sarà anche il porpora, sai, il nostro addotto, eh? Eh sì, può darsi che ci vada anch'io. Dunque, invece, questo mi scrive G, dato che sei un grande esperto di musica, volevo saperne di più e magari sentire qualcosa a riguardo ai grandi cantautori francesi. Grazie, e continua così, Christian. Guarda, io ho sempre dato spazio alla musica francese, ai grandi cantatori, soprattutto a Georges Brassens, che molto ha influenzato il nostro Fabrizio De André, ma anche ad altri, no? Jacques Brel, anche se era belga, ma comunque di lingua francese, Charles Aznavour, anche se era armeno, e così via, ce ne sono diversi. Sì, ne parleremo un giorno, un bel dì, vedremo la pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
E mi hanno detto, oggi, ma dove si trovano mobili più ganzi per noi giovani? Come dove? Ma da 3-1! E ora avete fatto 30, fate 31, anzi 3-1! 3-1 arredamenti Quarrata, i mobili più belli per voi, ma che Dio per voi, per noi giovani! Parola del G!
Allora!
Allora, siamo all'esterno di Central Gomma e naturalmente Central Gomma che è da 35 anni al vostro servizio. Qui accanto a me abbiamo il signor Spartaco, titolare, accanto a una bellissima immagine, Olga, che è l'immagine di questa azienda. Allora, signor Spartaco, ci vuole dire da 35 anni cosa fate in questa bellissima azienda?
Abbiamo inaugurato anche un centro di revisioni per auto e per moto, un'auto officina e un meraviglioso autolavaggio denominato Moby Dick.
Allora, ricordiamo, via La Briola 173-180, Montemurlo, provincia di Brescia.
Ma e che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobili Orlandi, ma non da mona a Montemurlo, c'ha dei mobili da urlo. Sì, camere, camerette, cucine, salotti, ogni cosa. E poi a Prato c'è un centro Scavolini, e Scavolini ha scelto Mobili Orlandi per il suo store. Ma e che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobili Orlandi, eh?
In via Nazionale a Firenze, Sexy Shop Magic Rose. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 10 alle 22. Puoi trovare oggettistica, accessori, scherzi, gadget per compleanni, addio nobilato e celibato, video e riviste di importazione, guide per locali e incontri alternativi in tutta Italia. Un ambiente riservato con videocabine. Inoltre, una linea di abbigliamento esclusivo, biancheria intima e scarpe fino a numerazione grande. Ti aspettiamo al Sexy Shop Magic Rose.
Da MC Serramenti, via Colombo 16B Scandicci, grande promozione. Porta blindata a una anta, con cilindro europeo, a partire da 680 euro. Porte da interno di tutti i tipi e misure, porta liscia, misure standard, a sole 198 euro. Cancelletti estensibili, a partire da 205 euro. Zanzariere 100x150 a 61,50 euro. Vi aspetto.
Ma vi rendete conto? Sono qui da 10, calzature e pelletterie. Io cercavo da tutte parti Agnese, c'è ancora l'Agnese, meraviglioso, ma non c'è solo l'Agnese, da 10 calzature e pelletterie c'è Nero Giardini, Geox, Melluso Primigi, il Replay, Sweet Ear, Mandarina, manda tu sorella, manda tu nonna, manda tutti, perché qui c'è veramente il meglio delle scarpe, 10 calzature e pelletterie, grandi amiche mie.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
No, ora è bello acceso, l'hai acceso il microfono, sì. Che? Che vuoi? Vai giù, vai. Ma guarda, vuole essere protagonista, perché l'ho fatta venire una volta così davanti alla telecamera, guarda. Vai via. Oh. qualcuno. Ci sono le orazze. Allora, no, ne devo leggere un altro perché questo mi dà la possibilità di raccontarvi una cosettina. Dice, sì, perché non fai grezzo con gli spari se non vogliono il pieno? Sì, addirittura si deve sparare. Sì, vabbè, grezzo ha fatto anche di peggio. Che gli faresti a Rihanna? A Rihanna? Quello che tu gli faresti te. Esattamente, guarda, io non... In merito a queste cose credo che siamo tutti piuttosto uguali. La fantasia ce l'abbiamo tutti, no? Rihanna, sì. E poi dice, te tieni il disco, io mi tengo lei. Ok, vabbè, se ti riesci. Vabbè, dice, hai tante cose vecchie. Perché non mi regali Palazzo Vecchio a Firenze? Mi basta quel palazzo, chiedo tanto. Ciao, Filippo da Lucca. Filippo da Lucca. Ma io, te non sai quanto sei vicino alla verità, eh? Ma se vuoi, io te lo regalo, vuoi Palazzo Vecchio? Ora ti racconto un fatto, ma non solo a te, Filippo da Lucca, ma a tutti, a tutti. Allora, un giorno di alcuni anni fa, io, come spesso faccio, perché, insomma, mi piace, Piazza Signoria, il centro di Firenze, è bello passeggiare, guardare, guardarsi intorno, perché è meraviglioso pensare che di lì sono passati grandi geni, no? Che Michelangelo ha fatto quella cosa sul muro di Palazzo Vecchio, senza guardare con le mani di dietro, quella faccina che si trova su un muro. Tu passi lì, queste cose le hai viste mille volte, vedi il Perseo, vedi la loggia dei Nanzi, bellissima, con tutte queste statue, il ratto delle Sabine, cose meravigliose, no? Bah, che scherzi! Poi vedi Biancone, un po' meno meraviglioso, ma anche lui ci sta, e ormai ci sta benissimo anche lui, e così via. Quindi uno passa vicino a Palazzo Vecchio, no? Così, tranquillamente, ma diversi anni fa. E a un certo punto, spum! Che? Pum! Che è successo? Spum! Spum! Ok, è successo? È successo che... Non capii subito, ma vidi che in terra a un paio di metri da me c'erano dei sassi, delle cose che non avevo notato prima, che probabilmente, forse, erano cascate dall'alto, essendo il Palazzo Vecchio, molto vecchio, insomma, è chiaramente, tra l'altro il palazzo più pubblico, più bello del mondo, uno stile meraviglioso, fantastico. Guarda, io ci metto solamente la Torre del Mangia di Siena, vero, però Palazzo Vecchio è più puro, c'ha questa purezza, no? È incredibile. Vabbè, diciamo pure che era cascato giù un palazzo, non tutto, ma un pezzo di Palazzo Vecchio. Ebbene, per soli 2 metri, diciamo, penso 2 metri, forse meno, non so, io se mi cascava in te, perché io poi la prima cosa che feci fu andare via, scappare, no? Cioè, vidi questi sassi, ora casca altra roba, no? Via! Però poi vidi che non stava cascando niente, tornai piano piano e dissi, Noè, Palazzo Vecchio, tu sarai mio. Allora raccolsi alcune di queste pietre, no? E me le portai via. Per testimoniare questo scampato pericolo, potevo non essere qui. Pensate! Potevo non essere qui, potevo non aver fatto tanti anni di radio perché è successo diversi anni fa. Ebbene, le pietre in questione sono qui! Eccole qui! Ora, perché sai, raccontarle una cosa è una cosa. Far vedere addirittura quello che ti poteva cascare nel capo è un'altra. Ecco qua. Quindi possiamo vedere, signori e signori, la pietra più grande di quelle che ho raccolto, perché non c'erano solamente queste, insomma, ce n'erano diverse, anche più sbriciolate. È bella, bella, insomma, come dire, pesante, vi assicuro, è pesante, no? Poi c'è questa, anche questa, insomma, è vero, belle pesanti, e questa un po' più piccola, ma da quell'altezza io penso che, vero, appigliarle di capo, penso che più o meno, insomma, anche questa qui, solo quella più piccola, fosse. Ecco, quindi, caro amico, io ce l'ho a Palazzo Vecchio, fra poco ce l'avevo nel capo, lo vuoi anche te, nel capo? Lo vuoi nel capo? Ecco, quindi, vedi è bello, sì, questo mi dice quanto qualcuno lassù mi ami, no? Lassù qualcuno mi ama, perché bastava che fosse un po' più... non è cascata questa roba dove non si cammina, proprio sul piano calpestabile, potevo essere 2 metri prima, era alla mia destra, più o meno, sì, alla mia destra, così. Ero passato di lì, insomma, come dire, se mi sposta, mi ero spostato un po', se invece di stare qui stavo lì. Questo in testa, sicuramente, guardate con la mia testa, guardate con la mia testa, guardate, questo in testa, questo in testa, questo in testa, guarda, questo in testa, ecco. Mi faceva di morto male, quindi tu mi dici Palazzo Vecchio, tu mi racconti nulla di nuovo, invito, se il Comune di Firenze rivuole sti sassi qui, questo è Palazzo Vecchio, questa è roba storica, mi rifaccio tanto della paura, insomma, anche delle varie paia di mutande ho dovuto non me la sono fatta addosso, però ci sarebbe stato da, ecco, effettivamente. E questa è una cosina, ti volevo rispondere, visto che mi hai chiesto di Palazzo Vecchio, perché io uso i vostri sms, le vostre email, per poter poi sviluppare un discorso e far vedere delle cose. Sono un sopravvissuto. Allora, poi dice, ma in questo weekend sei andato in qualche mercatino, hai trovato qualcosa? Insomma, poca roba, devo dire poca roba, ma un disco che mi mancava e che non è facile da trovarsi, questo qui, no? Questo EP, sai cos'è un EP? Un extended play che ha 4 canzoni, è dei Fraternity Brothers, vedi? I fratelli della fraternità, ecco, che cantano in questo... questo è passato inosservato, qualcuno che io ho visto dei furbini del disco che volevano accaparrarsi i dischi, ma questo non l'hanno visto perché non c'è l'immagine dei Fraternity Brothers sopra, gli è passato così come se non fosse niente, e invece è molto raro, negli anni 50, 1958, e c'è la famosa Passion Flower, sapete? Ah, quella lì. Passion flower with my heart. Da 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 da. Mi ricorda qualcosa, sì. Intanto facciamo così, vai. Passion Flower, ce l'ascoltiamo su questo 45 giri, su questo 45 giri extended play. Ya 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 ya. Passion flower of my dream. I hear your name. My heart's aflame. My soul insane. And you're to blame. Passion flower, can't you see? We're meant for just for me. Passion flower of my heart. Ecco, basta così, tanto per rendere l'idea, ma pensiamoci bene, questa musica voi l'avete sentita, anche chi non ha conosciuto questo pezzo nel 58, che fece un successo straordinario, enorme, e per forza, l'aveva scritta Beethoven, capito? Questa è per Elisa di Beethoven, Ecco, eppure, allora, uno, tra l'altro è firmata da loro, da Fraternity Brothers, Beethoven non c'entra niente, non ha firmato questo pezzo, il povero Beethoven, che tanto l'è sordo, non se n'è accorto. Vabbè, quindi, no, praticamente, ti rendi conto che Beethoven era un grande genio, ma scriveva su 3-4 accordi. Beh, no, perché attraverso la canzone dice, facciamo Passion Flower, da da ni na ni da da, la minore, da da da, mi maggiore, da da da, la minore di nuovo, da da ni na ni da da, la minore, da da da, mi maggiore, da da da, poi do maggiore, da da da, la mi maggiore, da 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 da, da 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 da, la mi, da da ni na ni da da, da da da, da da da, qui la mi do. Mi, la, sono tre, uno, due, sono tre accordi. Sono tre accordi. Cioè, ti rendi conto su tre accordi, su una armonia così semplice, no? Che cosa non ha combinato, quante segreterie telefoniche ti fanno aspettare, nina, 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 na, na, na. Ma questo sarebbe niente, quante suonerie di telefonini, no, veramente una musica eccezionale, una musica intergalattica, no? Vedete, la cosa bella è la semplicità. Persino Beethoven con tre accordi, la minore, mi maggiore, potrebbe essere anche un mi di settima, preferisco mi maggiore, sono due accordi, due, e qui cambia, e qui c'è il do maggiore, qui di nuovo il mi maggiore, la minore, mi maggiore, la minore, mi maggiore, sono tre, cosa può fare un genio con il minimo indispensabile? Questo dobbiamo dirlo e dobbiamo assolutamente sottolinearlo. I geni vanno, cioè i geni non sono quelli che fanno le cose complicate, vanno presi per quello che sono. I grandi geni di mondo sono semplici. Per esempio, magari poteva essere meno semplice D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio era un grande scrittore, poeta, che soprattutto dava importanza al suono delle parole, ma anche ai significati, ma le parole sue erano musica già di per sé stesse. Ecco, un teleitaliano mi aveva detto che amava molto anche la pioggia nel Pineto, e io ora te la racconto e te la canto, no, te la canto, perché ti dico, te la leggo, ma è come un canto, capito? Perché queste parole sono musica. Dopo verrà la musica veramente, eh? Oh, mi alzo perché giustamente le poesie di questo livello devono essere dette in piedi. Oh, due paroline, la pioggia nel pineto, sono lui e lei in un pineto. Ma non pompineta, perché si sa che D'Annunzio andava sempre un pompineta con lei. E allora che succede? Succede che piove, e allora è meraviglioso stare sotto la pioggia lì, perché lui, perché è un grande poeta, vede del bello in tutto questo. Addirittura i due amanti si fondono con la natura, si fondono e diventano essi stessi vegetali alla fine, cioè la poesia intende questo, lui ed Ermione, la sua innamorata, diventano vegetali. A un certo punto si parla del mirto divino, i mirti divini, vedete che bellezza, i fidanzatini, ma quelli sono i fidanzatini assassini, quindi il mirto, perché il mirto era divino, era sacro a Venere, e lui lo sapeva. So anch'io, lo sapeva lui. Allora, Gabriele D'Annunzio, la pioggia nel pineto. Taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove, che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre d'arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti, piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri. Che l'anima schiude novella sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Odi, la pioggia cade sulla solitaria verdura con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde più rade, men rade. Ascolta, risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura, né il ciel cinerino, e il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora, strumenti diversi sotto innumerevoli dita, e immensi noi siamo nello spirito silvestre d'arborea vita viventi. E il tuo volto ebro è molle di pioggia come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che hai nome Ermione. Ascolta, ascolta l'accordo delle aeree cicale, a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto vi si mesce più roco, che di laggiù sale, dall'umida ombra remota, più sordo, più fioco, s'allenta, si spegne, solo una nota, ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne, non sode su tutta la fronda crosciare, l'argentea pioggia che monda, il croscio che varia secondo la fronda, più folta, men folta, ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana canta nell'ombra più fonda, chissà dove, e piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sicché par tu pianga, ma di piacere, non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tuesca e tutta la vita è in noi fresca, olente, il cuor nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre e gli occhi sono come polle tra l'erbe, i denti negli alveoli sono come mandorle acerbe e andiamo di fratta in fratta, or congiunti or disciolti, e il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi, chissà dove piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella, sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude, o Ermione. Ah, mi sembrava di esserci. Beh, lui è unico, come dire, come lui ce n'è più, one in the world, l'unico al mondo, one, you two, ci vuole, you two, one.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you? To blame, you say, one love, one life, when it's one need in the night, one love, we get to share it, leaves you, baby, if you don't care for it.
Have you come here to play Jesus?
No, controllo ogni tanto il microfono. C'è la lucina accesa o la lucina spenta? C'è la lucina accesa. Che bella, che belle cose. No, non so se mi spiego. Prima Beethoven, poi D'Annunzio, poi gli U2 con One. Ma cosa si può volere di più dalla vita? È da un programma televisivo di lunedì, così dopo una domenica e un sabato passati in mezzo a tanta gente, no? Sì, no, la gente va nei supermercati, centri commerciali, si affastella perché tra poco è Natale, la gente non sa come fare perché deve spendere soldi, tanti soldi non ci sono, Ma le notizie buone arrivano anche al di là del puzzo di stampa. Roma, Veltroni licenzia il capo dei vigili. Posteggio abusivo con permesso per disabili. Lo sai che cosa? Ecco, io ho preso questo articolo sulla Repubblica attraverso internet, no? Il sindaco di Roma, Walter Veltroni, ha deciso di revocare l'incarico al comandante dei vigili urbani della capitale, Giovanni Catanzaro. La decisione è stata presa dopo la denuncia pubblicata oggi dal Messaggero, cioè ieri, secondo cui Catanzaro ha usato un permesso per disabili perso da un'anziana signora per parcheggiare la sua autovettura personale in divieto di sosta con rimozione forzata in una strada del centro di Roma. È stata una leggerezza, si è giustificato Catanzaro, che si dichiara pronto a fare ricorso contro la decisione del sindaco e ha aggiunto: certo, sono il comandante dei vigili e non devo commettere delle irregolarità, ma sto pagando un prezzo esageratamente caro rispetto a quello che ho fatto. Caro comandante dei vigili, è un anno che era comandante dei vigili questo qui, dico, ma ti rendi conto il prezzo che noi paghiamo tutti i giorni con le multe, con le imposizioni che voi ci mettete? E se poi siete voi che non date il buon esempio, non l'ho capito, allora è proprio finita. Cosa dobbiamo fare noi? Passare col rosso, tanto chi se ne frega, no? Parcheggiare dove ci pare e magari, insomma, trovare tutti i sistemi, per farla franca. Non va mica bene. Veltroni ha fatto il bravo perché ha bisogno di fare il bravo in questo periodo, ha bisogno di far vedere che lui è dalla parte del popolo, perché c'è Berlusconi da quell'altra parte che ha detto: partito del popolo, anch'io dalla parte del popolo, destituiamo il comandante dei vigili urbani. Ora io ho trovato il numero di telefono di Giovanni Catanzaro, cioè questo comandante dei vigili urbani, cioè non lo so se sia il suo, io ne ho trovati 5 su Roma, 5. Io provo a chiamare tutti e 5, cioè fino a che non trovo quello vero. Poi magari può darsi che non trovi quello vero, ma Giovanni Catanzaro di Roma, io li voglio interpellare per sentire effettivamente, perché anche lui avrà le sue ragioni, no? Magari, prendiamo la linea, no? Sì, questo è un G contro tutti, sì. Vabbè, mi è venuta voglia, sono andato a guardare, ne ho trovati 5 Catanzaro, Giovanni Catanzaro. Non so se sia il primo, il secondo, forse nessuno di questi. Ah, vedi il cartellino? Pronto? Sì, buongiorno. C'è il signor Giovanni Catanzaro, per favore?
Chi lo desidera?
Sì, sono G di TVR Tele Italia. È lui il comandante dei vigili urbani di Roma?
No, ancora no.
Non è lui?
No. È da ieri che state chiamando, no?
No, io è la prima volta che chiamo.
Capito, sì, però non è lui.
La stanno chiamando tutti i giornalisti, immagino.
Non lo so, sì. Ma
è sicura che non sia lui, cioè che questo signore è suo marito?
Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno, mi dica.
Buongiorno, mi scusi, ma io ho chiamato perché credevo che lei fosse il comandante dei vigili urbani.
Dunque, guardi, io sono il dottor Giovanni Catanzaro, sono uno psichiatra,
mi dispiace.
Non essere disturbato, non ho nulla a che vedere con questa gente.
Mi dispiace, solamente per...
È ieri che è stata a scocciare però,
Ma non si fa niente di male, ho detto mi dispiace.
Non si fa niente di male, però mi sono andato a casa dalla gente, perché le cose di cui noi...
Ma non si arrabbi, signor psichiatra, guardi, sia tranquillo. È andato via. Mi sembrava un po'. Anche lui. Vabbè, andiamo alla seconda. Io lo chiedo, ma non si può nemmeno chiedere a questo mondo. Certo, capisco che in questo momento diverse persone stiano cercando di mettersi in contatto. Il vero Giovanni Catanzaro, cioè quello là. Sicuramente non si farà trovare, secondo me. Proviamo col secondo, Giovanni Catanzaro. Di contro tutti, non di là. Ecco. No, a volte... Grazie che questo non risponda, perché rimane sì, lettera morta.
Pronto?
Pronto, sì, buongiorno, signora. Senta, c'è il signor Giovanni Catanzaro?
Sì.
È lui il comandante dei vigili urbani di Roma?
No, non siamo noi.
Anzi, l'ex. No?
No, noi è un'altra cosa, è un medico mio marito.
Ah, un medico? Ah, ho capito. Io pensavo perché cercavo sull'elenco, sa?
No, e... no, sì, parecchie persone si tagliano.
L'hanno già chiamato altri?
Sì, altre persone.
Mi dispiace di averla disturbata, signora.
No,
ma comunque deve essere un po' un problema ora avere questo nome, no?
Non lo so, io sinceramente anche in passato sbagliavano spesso.
Ah, in passato, perché questo Giovanni Catanzaro era molto ricercato, questo dei vigili urbani, no?
Sì,
si vede che molti volevano prendere contatto con lui perché
ieri hanno chiamato 3-4 persone, ma non siamo noi, quindi...
Non siete voi, voi non ci avete nemmeno il, come dire, il permesso per i disabili, no?
No,
ma non ce l'aveva nemmeno lui, per la verità, eh. Va bene, grazie signora. Prego. Ossequi al marito invece. Vedi la differenza, quello di prima si è arrabbiato, questa tranquilla. Andiamo a cercare il terzo, Giovanni Catanzaro. Oh, io faccio tutto in diretta perché io sono il cittadino. Sì, scusate. Aspetta, andiamo la linea per bene. Forse non avevo fatto il prefisso o qualcosa del genere. Andiamo al terzo, Giovanni Catanzaro. Sì, io non voglio chiamare prima, mettermi d'accordo. Io sono il cittadino che vuole informarsi. E quindi...
Pronto?
Sì, buongiorno signora. Senta, vorrei parlare con il signor Giovanni Catanzaro.
No, guardi, ha sbagliato.
Com'è?
Ha sbagliato.
Non è Giovanni Catanzaro lì?
No, non abita più qui.
No, secondo me non vuol dirmelo, ma scusi, è il comandante dei vigili urbani di Roma?
Eh?
È il comandante dei vigili urbani di Roma?
Sì.
È lei la moglie?
Ma non abita più qui, io sono la moglie, sì.
Lei è?
No, sì, è. La ringrazio. Buongiorno.
Buongiorno. Io non ho capito bene perché andava e veniva. Era la... dice, non abita più qui, mi sembra di aver capito. Doveva essere lui, però. Deve essere... Allora, andiamo a un altro numero, perché può darsi anche che abbia un altro numero. Però non ho capito bene che fosse questa signora, perché qui mi arriva un po' così. Fanè, le sono... Sarebbe meglio mettersi a volte la cuffiettina, sai, la vecchia. Sente niente, è staccata. Oh, dunque, proviamo, è il penultimo, poi ne ho un altro. Io ci provo, ragazzi, hai visto mai? Cioè, il Papa non me lo passano, ma siamo agli stessi livelli, a quanto pare. Qui non risponde nessuno. Ci voleva uno che non rispondesse, ovviamente. Quindi andiamo sull'ultimo, Giovanni Catanzaro. Ecco, il 06 si impone e poi... Comunque quel numero lì era, però non abita più lì. Com'è? Ecco, è l'ultimo, l'ultima chance. Vediamo come la prendono. Come la prendono, Vedrai. Quello psichiatra forse ha bisogno di Amedeo, un certo Amedeo che conosco io, uno psicologo. L'ultimo, Giovanni Catanzaro, come il penultimo, sembra non dare segni di vita. E allora, io più di questo non posso fare, credo di aver sfiorato solamente l'obiettivo, ma questo è normale. È normalissimo che succeda, perché? Perché succede? Succede perché il cittadino, quando va a cercare le istituzioni, è difficilissimo che le trovi. Per questo io, quando facevo radio negli ultimi mesi, avevo inventato il G contro tutti, un cittadino che sprovveduto si prende dei numeri e cerca di telefonare così, in diretta, dicendo per carità di Dio che è un emittente, eccetera, eccetera, però... Nello stesso tempo è difficilissimo poter parlare con i potenti. E cosa c'è di più potente di un comandante dei vigili urbani? Ora un po' ridotta all'impotenza, ovviamente. Vogliamo vedere questo signore? Ce l'ho qui. Vediamo se si vede questo signore dai capelli bianchi, grigi, un po' attempato, insomma, che da un anno era il... insomma, se ne approfittava un po'. Sono cose che capitano, sì. sì. Capita qui, a noi, ma come noi? Prendiamo diversamente i giornali e vediamo che cosa ci dicono. Affare finanza è una cosa che non mi interessa. Il Puzzo di Stampa invece è uno sport lo stesso, lasciamo perdere perché niente. Si mette a parlare di sport anch'io. Allora, attenzione, Puzzo di Stampa, questo è il. Mi fermo qui perché leggo casualmente, sapete, non leggo mai, non apro mai il giornale prima. UFO, la grande ondata in Italia, boom di avvistamenti tra il 77 e l'80, esce un volume della Corrado Tedeschi a firma della sezione ufologica fiorentina. Oh sì. Io ce l'ho fino a quello prima. Mi arriverà anche questo sicuramente, vabbè, d'accordo. Domenica ecologica sottotono, mi dicono qua, tempo incerto, auto in giro e pochi mezzi pubblici. Nel pomeriggio partita la corsa allo shopping in vista delle feste natalizie. A cosa sarà servito ieri lo stop alle macchine? Ditemi a cosa sarà servito. Se qualcuno mi sa dire, mi manda un messaggino, mi dice, sai, è servito a questo, è servito a quest'altro. Ho visto un servizio su un telegiornale toscano, diciamo di una TV privata, non questa, dove si intervistavano, perché quando succede questo si intervistano sempre le persone per strada, tutti i vecchierelli che dicono si sta bene, guarda, un si sente il puzzo delle macchine, si sta proprio bene e si dovrebbe fare più spesso in casa, oppure i bambini che dicono sì, mi piace andare in bicicletta, insomma bicicletta, si dice bicicletta, ecco, insomma praticamente difficilmente chiedono all'automobilista incazzato nero che dice io ho bisogno di spostarmi, devo andare in un posto, insomma, poi quando piove oltretutto l'inquinamento non si presenta, però dice la festa della Toscana, facciamo questo, anche perché così la gente risparmia un po' di benzina, questo magari sì, chissà, i distributori di benzina, loro certamente non sono contenti. Va bene, e poi i benzinai intendo, perché il distributore, vabbè, ma il benzinaio è anche un distributore se vogliamo, perché distribuisce. Allora, welfare, assedio al governo, il governo assediato, lui dice la Repubblica, davvero, Prodi, restiamo a Kabul, Marserva, ecco. Nel frattempo io non c'ero, ma che cosa mi hanno combinato? Mi hanno fatto un attentato a Kabul, ma abbi pazienza, quando io non sono in trasmissione, va bene, d'accordo, è successo quello che non doveva succedere. Naturalmente noi diamo molta più importanza al militare italiano morto e i 6 bambini che sono morti all'attentato, si è detto, sì, 9 persone sono morte, 9 di lì, 9 afghani, tra cui 6 bambini, finisce lì. E invece il nostro soldato è morto, l'eroe, perché lui è andato incontro all'attentatore per fermarlo in qualche modo e ci ha rimesso più di tutti gli altri, perché poi è pure morto. Quindi muore l'eroe italiano, e allora c'è tutti quelli che dicono via, andiamo via dall'Afghanistan, tutte le volte fanno così, l'altro dice no, dice restiamo a Kabul, dice Prodi, perché Kabul, però servono nuove strategie, che non sarebbero niente, nessuna strategia riesce a fermare i kamikaze, quindi è inutile strategiare, o si viene via o si sta, se si sta si accetta tutto quello che ci arriva, anche gli attentati, anche i morti, e devo fare, tanto noi anche in Italia ce ne abbiamo i nostri casi, i nostri gialli, no? Lumumba che va a pagamento a dire ma questa è lei che ce l'aveva con me perché io l'ho licenziata, una bomber, no? C'era il filmettino, poi non c'era, poi sì, poi no, come si chiama? Zornitta, per dire, tutte queste cose ce l'abbiamo, ce lo, manca la pubblicità. Immagina un ragazzo pieno di sogni che si ritrova ad abitare vicino a un luogo incantato, una specie di paese delle meraviglie, e quando vuole può uscire di casa, scendere giù e entrare in questo paese delle meraviglie che è lì vicino. Un ragazzo, ma anche non tanto più ragazzo, diciamo me, facciamo me. E questo paese delle meraviglie che cos'è? una discarica abusiva. Una discarica abusiva. Ma cosa ci viene a dire? Ora che una discarica abusiva sia un paese, sì, è un paese delle meraviglie, io Alice, sì, insomma, si fa per dire. Effettivamente succedeva anni fa. Anni fa io vicino a casa mia avevo questo luogo, un lungarno, lungo l'Arno, quella parte dell'Arno che va verso il ponte all'Indiano. Ebbene, c'è una strada nel bosco, ma insomma c'era abbastanza verde, quello che si chiama l'Argingrosso, no? Mai toccato dalle piene da quando Leonardo inventò l'Argingrosso, quella era una zona paludosa, tutta paludosa, no? E la gente ci viveva male. Leonardo da Vinci disse: ci si fa l'Argingrosso, cioè ci vuole un Argingrosso, è rimasto il nome l'Argingrosso. Anche nel 66 l'alluvione non toccò quella zona, pur essendo sull'Arno, toccò zone più lontane dall'Arno addirittura, perché Leonardo ci aveva messo lo zampino. Ma a parte questo, questa discarica abusiva che io chiamavo lo scarico, semplicemente, non era una discarica di materiale organico, quindi puzzolente, putrescente, no, ma una discarica di laterizi, di cose di cui la gente voleva disfarsi. E non avete idea di quante cose siano, quante siano le cose di cui la gente vuole disfarsi. Perché? E allora io entravo in questa strada non sterrata, proprio asfaltata, e dalle parti cumuli di cose dimenticate, buttate, rifiutate dalla gente. Io ci ho trovato delle cose bellissime, anche nelle opere d'arte, anche nelle cose d'oro. Beh sì, perché bastava passare di lì, oggi magari non trovavi niente, ma domani chissà. E vedevi nella nebbia queste persone che arrivavano con la macchina e scaricavano. Che cosa scaricano? Che cosa? Io vi faccio vedere una, anzi due cose che ho trovato in quel paese delle meraviglie di cui parleremo ancora, perché oggi c'è poco tempo. Io, che sono uscito dal mio guscio qua, però qui dietro a me ho una cosa e la voglio prendere. E beh, come potete vedere dal retro è una cornice, un quadro. Ecco qua. Ah, che cosa sarà mai? Che bello però, che bello. Allora, vi dico subito, questo è un ricamo su seta, del 600, pieno 600, questo l'ho fatto vedere, l'ho fatto, insomma, periziare, si vede che ha carattere religioso, la Madonna, soprattutto, perché c'è anche la M, c'è un sole, e insomma, e poi LL, la firma della signora che ha fatto questo lavoro bellissimo su un cartoncino altrettanto antico. La cornice invece è dell'Ottocento, trovata diversamente un'altra volta, in due volte diverse, una volta questa cosa, questo bellissimo ricamo buttato là, un'altra volta, prima ancora, questa cornice che, se dietro si va a vedere, c'ha una bella etichetta di Vienna, antica, molto antica. Queste sono cose che la gente buttava via. Questo sta sulla parete di casa mia. Questo io l'ho salvato, perché di tanto in tanto venivano le ruspe e via, portavano via tutto. Questo no, questo l'ho preso io, questo è mio. Ti ho salvato, l'ho portato a casa, capisci? E ora ti ho portato via a far vedere alla gente. Parleremo ancora e vi farò vedere altre cose trovate in questo paese delle meraviglie. Ma ora non c'è molto tempo, quindi devo tornare indietro. E questo momento magico, e questo lo riporta a casa ovviamente, questo momento magico deve concludersi con, oh mio Dio, poco tempo, ma voglio leggere qualcosa di quello che mi avete scritto voi negli sms. Faccio gli auguri al tuo ascoltatore con l'S, gli dico di non scoraggiarsi mai, so che affronterà notevoli difficoltà perché anche il mio babbo ne è affetto. Poi ancora, io stesso ho diagnosticata una predisposizione all'HAC, lupus anticoagulante, che un domani potrebbe darmi notevoli problemi. Ottimismo sempre, bravo. E poi ancora, il periodo in cui i più ricchi richiedevano risarcimento danni, no? Sì, prima è Savoia, poi Nicoletta Mantovani, già 30 milioni perché quelli hanno detto, come dire, una certa verità. Viceré da vedere, immenso, Lando Buzzanca, è un film, Viceré. E poi amore G, bacini anche oggi, sai che ho bisogno di te più di quanto tu immagini, e non immagini di, non immagini per cosa, bacini Veronica, io posso immaginare, non so se sia la stessa cosa che immagini te, e poi ancora, la semplicità è la cosa più difficile da ottenere in tutte le cose e in ogni campo, benissimo, ne abbiamo parlato oggi, mio figlio con questa poesia deve impararla per venerdì, sì, la pioggia nel pineto, vediamo se sei bravo anche te, ciao, a venerdì Fabrizio, no ma io a memoria la so, l'ho letta. Partito del popolo di Berlusconi e Montezemolo è come dire il partito della gnocca di Malgioglio e Cecchi Paone, cioè proprio refrattari. Che psichiatra calmo e padrone delle sue reazioni, se mai ne avessi bisogno adesso so a chi rivolgermi. Ciao G, ti vedo in forma, lo rifai in nacchero in questi giorni? Allora, certo, omertoso, sì, è tanto che non lo fai, ciao Emiliano, dai rapido, bello vedere che gli stessi che ci danno le domeniche ecologiche sono gli stessi che vogliono donarci un inceneritore tra Prato e Firenze, molto bello tutto ciò, in California la benzina costa 60 per centesimi, dei dollari, oh mamma, le tardi ed è finito il programma, io avrei cominciato ora per la verità, ma torneremo su questi argomenti affascinanti, divertenti, anche corrosivi, lancio per dire che voi avete un destino, questo destino è no, cioè la risposta al vostro destino immediato è no per oggi, per domani, ci vediamo domani alle 13 perché il futuro è già qui, quasi.